Radio Immagina.
Benvenuti alla 24esima puntata di Latina Americana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Dopo la scorsa parentesi ai Caraibi, torniamo in Sud America per parlare di Brasile. Qualche giorno fa sono stati celebrati, con una conferenza con i suoi ministri, i primi 100 giorni del governo Lula III. Ricorderete forse che avevamo parlato di missione del governo Lula come di ricostruzione del Brasile, un paese che aveva perso la dimensione del futuro e il progetto di nazione, dominato da un sentimento di paura, diviso a metà geograficamente ed elettoralmente. Lula, insediatosi lo scorso 1 gennaio, non ha perso tempo e ha prontamente ripristinato i programmi sociali Bolsa Famiglia, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos tra i più noti, con l'obiettivo di sostenere il reddito e le esigenze basiche delle fasce più basse della popolazione. Ma non basta. Lula sa bene che la classe media è fondamentale per lo sviluppo del paese ed è per questo che sono state e saranno implementate misure a vantaggio di questo blocco sociale. È poi evidente che la situazione economica del paese sarà fondamentale per la tenuta del governo. Il sentiment della popolazione brasiliana su questo tema è di preoccupazione. La maggior parte dei sondaggi indicano un certo pessimismo sul futuro economico del Brasile, nonostante l'inflazione da un anno si mantenga stabile su valori accettabili, il 5-6%. Molto alto il tasso di interesse ufficiale, sopra il 13%, mantenuto alto per raffreddare l'economia e contrastare per l'appunto l'inflazione, ma che Lula vorrebbe fosse diminuito per rilanciare gli investimenti e l'economia più in generale. Decisamente effervescente l'impostazione data alle relazioni internazionali, dopo 4 anni di astenia dovuta alle preferenze di Bolsonaro, orientate più all'affinità ideologica che all'interesse nazionale del Brasile. Dopo la visita di Stato in Argentina e negli Stati Uniti, Lula ha festeggiato i primi 100 giorni di governo con un'imponente missione in Cina. Imponente per il numero di partecipanti della delegazione brasiliana, praticamente mezzo governo, oltre ai capogruppo dei maggiori partiti di governo e molti governatori, e imponente anche per i risultati economici. Sono stati siglati 15 accordi commerciali molto importanti. Insomma, un Lula a tutto campo, sia sul piano interno che su quello internazionale, già da questi primi 100 giorni. Il Brasile è tornato, non c'è che dire, e questo è solo l'inizio. Non sono parole mie, ma dello stesso Lula e suoi ministri. Andiamo un po' più a fondo sul governo Lula con Ghislaine Marins, responsabile del PT in Italia. Benvenuta, Ghislaine.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Ghislaine, ti chiedo, qual è il bilancio che fate voi del PT di questi primi 100 giorni?
Bene, i primi 100 giorni di governo sono diventati ormai un limite per valutare la capacità di proporre misure effettive e il potenziale di attuazione dei programmi di governo. Certo, non è facile. La coalizione Federazione della Speranza, che ha vinto le elezioni in Brasile, è partita in salita, come sappiamo, perché la situazione era molto complicata alla fine del governo precedente. Dopo l'insediamento, che ha visto una partecipazione straordinaria di leader internazionali, capi di governo, ma anche di rappresentanti della società civile, siamo stati oltraggiati, non come governo ma come paese, dall'ignobile invasione delle 3 principali istituzioni della Repubblica, il Palazzo Presidenziale, il Parlamento e la Corte Suprema di Giustizia. Nonostante ciò, i primi 100 giorni sono stati molto emblematici e concreti allo stesso tempo. Vorrei segnalare la creazione del Ministero dei Popoli Indigeni, guidato da una rappresentante dei popoli indigeni, Sonia Guajajara, già candidata vicepresidente della Repubblica nelle elezioni del 2018. Occorre sottolineare il significato di questo ministero e di questa nomina. Il governo Bolsonaro ha promesso e mantenuto la promessa di non riconoscere i territori indigeni tradizionali. la tragedia quindi si è consumata, il popolo Yanomami è stato profondamente colpito perché le sue terre sono state prese d'assalto dai cacciatori di oro e di terre rare. Per prelevare i preziosi minerali hanno inquinato i fiumi e quindi l'acqua e i pesci che le persone consumavano in queste località, in questi territori. Una tragedia che lui è andato subito a verificare nominando una commissione per contenere i danni. Proprio pochi minuti fa un comunicato della Ministra dell'Ambiente, Marina Silva, ha fatto un aggiornamento a questo riguardo dicendo che sono stati chiusi 300 insediamenti in cui si faceva l'estrazione di oro e sono stati catturati 20 aerei che trasportavano naturalmente in modo illegale questi minerali dalle terre Yanomami, ma c'è ancora tanto da fare. È importante ricordare inoltre che per la prima volta gli indigeni hanno avuto un ministro indigeno. Questo è un bilancio che si fa con la popolazione brasiliana, che è un bilancio storico. Purtroppo i nostri indigeni sono stati considerati a lungo delle persone primitive, non in grado di intendere il volere e pertanto senza diritti civili come il voto, la possibilità di partecipare a concorsi pubblici o semplicemente avere un passaporto. Erano a tutti gli effetti persone sotto la tutela dello Stato, situazione che formalmente è cambiata dopo la proclamazione della Costituzione del 1988, ma nella pratica restava ancora tanto da fare. Infatti ora gli indigeni finalmente sono rappresentati da se stessi, la nostra Ministra dell'Ambiente che avevo già citato, Marina Silva, è da decenni impegnati per le popolazioni per la foresta amazzonica e quindi io penso che questo sia uno degli aspetti più profondi, più emblematici di questi 100 anni, perché il diritto degli indigeni poi va a una ricaduta su tutti gli altri diritti, parliamo dei diritti umani, parliamo degli afrodiscendenti, di tante situazioni. E poi la questione sanitaria che hai già menzionato prima, la sospensione della riforma dell'educazione che andava a danneggiare tutta la scuola media superiore, quindi ci sono tantissime cose da fare, ma ci tenevo proprio a parlare degli indigeni perché loro sono profondamente colpiti come popolo, rischiano l'estinzione e colpire l'Amazzonia, come sappiamo, colpisce tutto il pianeta perché è nel centro dei cambiamenti climatici e del modello economico che vogliamo per il nostro futuro.
Ghislaine, questo è per quanto riguarda la politica interna. Come si sta muovendo invece Lula nell'ambito della politica estera?
Beh, come avevi detto anche all'inizio, il motto del Brasile è il Brasile è tornato. No? Il Brasile è tornato, ha già fatto tanti viaggi, hai citato l'Argentina e la Cina, ma è importante anche ricordare che uno dei primi viaggi di Lula dopo l'Argentina è stato proprio un viaggio negli Stati Uniti, dove ha parlato col presidente Biden e ha parlato anche di una situazione che ci accomuna, questo attacco alla democrazia da parte di gruppi estremisti. E dopo il viaggio di Lula in Cina abbiamo avuto il viaggio in Portogallo, che è anche quello per tutti i paesi di lingua portoghese, di cui il Brasile è uno dei più grandi, economicamente sicuramente il più grande, anche con pesi politici e geografici diversi a seconda di ciascuno dei nostri paesi e della comunità, ma è stato veramente molto significativo anche ritrovarsi come paese di lingua portoghese che sono presenti in tutto il mondo. L'agenda di Lula forse quella più diciamo importante, hai citato già, è l'agenda commerciale, perché il commercio in qualche modo è un modo per evitare conflitti, è un modo per garantire benessere alle persone, è un modo per dare input alle diverse economie nazionali reciprocamente. Quindi sicuramente questa è la sua agenda più importante e ovviamente è quella che lui ripete sempre, garantire un reddito minimo alle persone, garantire lavoro, significa combattere la fame, che è la sua più grande, più importante battaglia in tutti questi anni e tutti questi governi che lui ha fatto. Poi c'è l'agenda ovviamente geopolitica che, su cui lui è tornato e diciamo che ha scatenato un po' di polemiche.
E infatti è proprio lì che voglio arrivare, vengo alla mia ultima domanda, un tema molto caro ai nostri ascoltatori italiani ed europei. Lula viene spesso criticato dalle potenze occidentali per la sua equidistanza da due contendenti per la guerra in Ucraina, quindi l'Ucraina e la Russia, pur avendo approvato la mozione dell'ONU sulla condanna alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Ricordiamo che durante il governo Bolsonaro il Brasile invece si era astenuto. Vogliamo fare un po' di chiarezza? Qual è la proposta politica di Lula a riguardo della guerra in Ucraina?
Allora, sempre nel segno di questa, di questo motto di Lula, no? Dicendo che il Brasile è tornato, il Brasile è un paese che sappiamo bene è un paese emergente, fa parte del G20 e il Brasile tradizionalmente ha sempre difeso la pace nelle istituzioni internazionali. Non è esattamente una posizione equidistante quella di Lula. Quello che lui ha già raccontato in alcune occasioni anche in Italia quando era venuto nel 2019 appena uscito dalla prigione, lui ha raccontato questo incontro che aveva avuto con Bush nel contesto della guerra in Iraq e anche in quell'occasione il Brasile era stato invitato a partecipare alla coalizione e poi alla ricostruzione dell'Iraq, che il Brasile si è rifiutato perché Lula sostanzialmente non crede alla guerra come uno strumento di deterrenza, non è un fatto di critica agli schieramenti, ma è un fatto di un'opportunità che il Brasile ha di essere un protagonista non così legato a una parte o a un'altra e poter avviare il dialogo proprio per la sua autorevolezza, per il fatto di essere una terza parte. Il governo brasiliano sa bene che la situazione tra Ucraina e Russia è una situazione complessa e richiede sicuramente delle soluzioni complesse, ma sappiamo anche che il conflitto non finirà senza un accordo di pace. Quindi è necessario, pur rispettando le diverse posizioni, sicuramente nessuno vuole fomentare una guerra quando sostiene l'Ucraina, ma rispettando le differenti visioni, le differenze di azioni anche sul campo, sulle diverse forme di aiuto in questa situazione, quella del Brasile è una posizione diversa e che vuole coinvolgere paesi che siano anche nel campo del Brasile, ossia riprendere quanto prima urgentemente i colloqui di pace, che è quello che vogliono tutti, ma noi non essendo parte coinvolta direttamente con aiuti, con altro tipo di partecipazione in questo conflitto, possiamo parlare alle due parti. Vogliamo parlare alle due parti e Lula ha ribadito anche a Lisbona che è disposto a aggregare chi vuole inserirsi in questo dialogo. Quindi vorrei ribadire questo. Non è una richiesta di pace ingenua e non è un lavarsi le mani. È sedersi, dialogare e far prevalere la politica, che è la forma più pacifica di risolvere i problemi. Lula è veramente un grande politico e speriamo che possa riuscirci nella sua idea, nella sua proposta e nella sua missione.
Grazie Gislaine, hai fatto assolutamente chiarezza di una posizione che spesso in Italia e in Europa viene equivocata, evidentemente a torto. Era Ghislaine Marins, responsabile del Partito dei Lavoratori del Presidente Lula in Italia. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi e grazie della pazienza di ascoltare. Grazie ancora.
No, grazie a te Ghislaine. Si chiude così la 24esima puntata di Latinoamericana. Un saluto da Francesca D'Ulisse e ci vediamo fra 2 settimane. Ciao!
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.